Stamattina vogliamo leggere, considerare insieme due parabole, due brevi parabole del Vangelo di Matteo. La parabola cosiddetta del tesoro nascosto nel campo e la parabola della perla di gran valore. Andiamo a Matteo capitolo 13, versetti da 44 a 46. Matteo, capitolo 13, versetti da 44 a 46. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle e, trovata una perla di gran valore, se n'è andato. Ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. I protagonisti di queste due parabole non potrebbero essere più diversi, eppure fanno due esperienze molto simili. Il primo uomo trova un tesoro nascosto in un campo. Solo che questo campo purtroppo non è mica suo, quindi questo tesoro appartiene per legge a qualcun altro. Non ci viene detto come fa a trovarlo. La gente non va a scavare nei campi degli altri di solito, a meno che non sia invitata. E quindi possiamo pensare che il fortunato trovatore in realtà sia un bracciante, un agricoltore, un bracciante agricolo, che sia stato preso a lavorare a giornata dal proprietario del campo, lui. Zappando o vangando questo terreno, urta casualmente con la zappa il coperchio dello scrigno, oppure rompe con la vanga senza volere uno dei vasi che contiene il tesoro. Nel vicino Oriente dei tempi biblici abbondavano favole, racconti che parlavano di poveracci che trovavano in questo modo tesori nascosti. Ricorderete la favola di Ali Baba con i suoi 40 ladroni. Una favola persiana. Ora qui il punto è che il bracciante lavora nel campo che non è suo. Perché? Perché è povero. Il bracciante lavora nel campo perché non ha un campo suo. E quindi come può fare a mettere le mani su una cifra sufficiente per comprare un campo? Possiamo pensare, avrà venduto la sua capanna, avrà venduto il suo asino, avrà venduto i suoi vestiti, avrà venduto le scarpe. E possiamo anche immaginare la conversazione fra questo povero bracciante e il padrone del campo, che gli avrà detto: ma ti sei spogliato di tutto per comprare cosa? Un ettaro di terreno? Che te ne fai? Mica ti basta. Ma lui gli avrà detto: ma sai, per le mie necessità è sufficiente, col sorrisetto, no? Cioè, già pensava. Poi è esposto a sud, mi ci posso sdraiare, posso prendere il sole nella vecchiaia. Il mercante di perle è molto diverso. Le perle sono roba di valore, e era di valore anche al tempo di Gesù. Anzi, per dire la verità, le perle al tempo di Gesù valevano molto più di adesso. Quindi doveva essere un uomo benestante, questo mercante di perle. Poi però c'è perla e perla, eh? Addirittura alcune al tempo di Gesù avevano un valore favoloso. Si narra che la regina Cleopatra possedesse una perla che era valutata 100.000 sesterzi, che era l'equivalente più o meno di 1,5 milioni di euro di adesso. Il mercante di perle quindi è benestante, al contrario del contadino. Ma anche lui non esita a disfarsi di tutto quello che ha, vendere tutto, pur di poter acquistare il diritto di possedere un tesoro preziosissimo. Gesù racconta queste due parabole per dimostrare un punto che è fondamentale e che è il nostro punto di stamattina. Il regno di Dio è un tesoro talmente di valore, talmente senza prezzo, da rendere ragionevole qualsiasi distacco che sia necessario per poterselo accaparrare. Qualsiasi distacco. Il povero vende senza esitazione le scarpe, Il ricco si separa senza rimpianto da tutti i suoi averi. E perché? Perché sono sopraffatti dalla gioia per aver trovato un tesoro dal valore incalcolabile. Per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Dice Gesù, questo tesoro è il regno dei cieli. Questo tesoro è il regno di Dio. Il bracciante lo trova per caso, inciampa nel tesoro. Invece il mercante ha fatto della ricerca dei tesori la sua professione. Il bracciante quindi è il laico, l'uomo comune che pensa solo a mangiare e bere, a vivere la vita, e a un certo punto incontra Gesù. Invece il mercante è il religioso oppure il filosofo che fa della ricerca della verità la sua professione, ma a un certo punto anche lui incontra Gesù. Si rende conto che le sue ricchezze sono spazzatura in confronto. Allora, una corretta applicazione delle verità di queste due parabole, tesoro nascosto e perla di gran prezzo, richiede che rispondiamo a tre domande. La prima richiede una risposta che, per quanto apparentemente ovvia, deve essere precisa e esauriente, ed è: che cos'è che rende così prezioso il regno dei cieli? Che cos'è che rende così di valore il regno dei cieli? Vi sembra una domanda ovvia, probabilmente, una risposta che dovrebbe essere ovvia, ma non è così ovvia, lo vedremo. La seconda domanda è essenziale per applicare il messaggio della parabola alla vita personale, ed è: che cos'è che rende necessario il distacco dai propri beni? Cos'è che rende così necessario distaccarsi dai propri beni per acquistare il tesoro del regno dei cieli? E la terza domanda è essenziale per inquadrare le due parabole nella testimonianza cristiana agli increduli, ed è: se è possibile, come si fa a risvegliare negli increduli la gioia per aver scoperto il regno dei cieli? Come si fa a risvegliare questa gioia negli altri? Cominciamo quindi con il chiederci che cos'è che rende prezioso il regno dei cieli. Ci sono tre prospettive dalle quali si può stimare il valore del regno dei cieli. La prima delle tre prospettive la potremmo chiamare la prospettiva esistenziale. È una parola un po' difficile, forse, da filosofi. Però vedrete che in realtà è la cosa più semplice del mondo. Che cosa intendo? Intendo dire che tutti in questo mondo, non importa quanto siamo sciocchi o quanto siamo intelligenti, quanto siamo sapienti o ignoranti, possiamo capire perché trovare un grande tesoro può cambiare la nostra esistenza. È per questo che Gesù paragona il regno dei cieli a un tesoro. Oggi noi andremo a Villa Vogel per l'evangelizzazione. Ora, se qualcuno di noi stasera inciampasse in una cassa piena di fiorini d'oro del 200, il tesoro della famiglia Capponi. Sapete la famiglia Capponi, no? Pier Capponi, l'avete mai sentito dire? È quello che quando venne Carlo VIII gli disse: se voi suonerete le vostre trombe, noi suoneremo le nostre campane. È una famiglia che ha fatto tanti soldi a partire dal 200 col commercio della lana. Mettiamo che ed è quella famiglia che ha costruito Villa Vogel, in realtà. I Vogel l'hanno comprata soltanto nel 1930, ma apparteneva alla famiglia Capponi. Mettiamo che troviamo il tesoro della famiglia Capponi, un tesoro in fiorini d'oro del 200. Allora, c'è qualcuno che lo lascerebbe lì senza farci caso? Io credo che invece faremmo quanto il nostro potere per tenercelo, questo tesoro. E non potremmo, perché è un tesoro archeologico, appartiene allo Stato, ma noi venderemmo tutto per assumere il miglior avvocato, per potercene tenere almeno un pezzettino di questo tesoro. E perché? Ve lo dico io perché. Perché un fiorino d'oro del 200, che pesa 3,5 grammi, vale 500 euro. 1.000 valgono 500.000 euro. Una cassetta di questi fiorini potrebbe valere milioni di euro. Tutti abbiamo una nozione di quante situazioni si potrebbero risolvere con un tesoro di questo genere. Chi vuole sistemare i figli? Chi vuole occuparsi dei genitori? Chi vuole estinguere un mutuo? chi vuole aprire un negozio, chi lo vuole proprio chiudere il negozio e vivere di rendita. Ci sono preoccupazioni che scomparirebbero, paure che svanirebbero, notti che diventerebbero tranquille. Chi lo nega? Naturalmente, come diceva il comico Groucho Marx, non so se lo conoscete, ci sono cose che sono più importanti del denaro, è vero. Peccato che costano tutte un sacco di soldi. Questo è il problema. Perché pensate che Gesù abbia scelto questa immagine del tesoro per parlare del regno dei cieli? Io credo che sia perché lui sapeva che gli uomini e le donne che non conoscono il regno di Dio hanno un sacco di problemi che non li fanno dormire la notte e sognano di trovare un tesoro che li risolva. Mi ricordo un amico che diceva: ci vorrebbe una vincita, perché ora non c'è più i tesori che si trovano sottoterra, c'è l'Enalotto, ci sono queste lotterie, no? Sono l'equivalente del tesoro. Forse oggi Gesù avrebbe detto, cioè, un uomo compra un biglietto della lotteria, forse qualcosa del genere, chi lo sa. Sognano di trovare un tesoro, hanno paura, prima di tutto paura della povertà, paura della malattia, paura della povertà che potrebbe seguire la malattia o della malattia che potrebbe accompagnare la povertà. Molti non dormono bene, molti sono stanchi perché lavorano troppo perché sono troppo preoccupati, molti non sono contenti di se stessi, odiano la propria vita, il proprio destino, vorrebbero essere qualcun altro, a molti piace poco quello che vedono nello specchio, fisicamente proprio. Molti invidiano quelli che hanno avuto più fortuna di loro. Alcuni sono tormentati dalla sensazione di non aver avuto quello che avrebbero meritato. Questa è la parte che tocca in sorte a chi non conosce il regno di Dio. Perché pensate che Gesù abbia detto: venite a me voi tutti che siete stanchi e carichi? Lo ha detto perché lui sapeva che la vita di quelli che non conoscono il regno dei cieli è difficile, è molto difficile. Spesso è un vero e proprio inferno questa vita. Ora, cos'è che rende il regno dei cieli un tesoro così prezioso? Prima di tutto, e innanzitutto, è il fatto che trovare il regno dei cieli risolve tutti questi problemi. Risolve tutti questi problemi. L'Apostolo Paolo in Romani 14:17 dice: il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Il regno di Dio è giustizia, l'implicazione è che tu diventi giusto, niente più scontentezza di te stesso, niente disprezzo per te stesso, tu sei giusto, tu vai bene così, tu piaci a Dio. Tu sei giusto, il regno di Dio è giustizia, il regno di Dio è pace, niente più notti insonni, niente più paura, niente più ansia per il domani, pace interiore ed esteriore, questo è il regno di Dio. Il regno di Dio è gioia, niente più tristezza, rimpianto, malinconia, solo allegrezza, gioia per la buona sorte, la sorte è caduta per me in luoghi deliziosi. Una bella eredità mi è pur toccata, Salmo 16, versetto 6. Questa è la prospettiva esistenziale dal quale si valuta il valore del regno di Dio ed è essenziale. È la porta d'ingresso per la maggior parte di quelli che arrivano a abbracciare l'Evangelo. È la porta per la quale è passata la maggior parte di noi. Alcuni arrivano a convincersi, proprio all'inizio del proprio cammino con Dio, che Dio può aiutarli a liberarsi dalla propria stanchezza, calmare la propria paura, alleviare i propri affanni. Può darsi che sia un atteggiamento un po' superficiale, può darsi, ma è un inizio, di sicuro è un inizio, ed è precisamente l'inizio di cui la maggior parte delle persone ha bisogno. E poi però c'è anche un'altra prospettiva dalla quale possiamo guardare per renderci conto, per farci consapevoli dell'enorme valore del regno dei cieli. Ed è la prospettiva, un'altra parola difficile, perdonatemi, la prospettiva escatologica. Escaton, le cose ultime, la prospettiva delle cose finali. Quando l'Apostolo Pietro chiese a Gesù che cosa ne sarebbe stato di loro, Signore, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. E che cosa gli risponde Gesù? Gli dice, in verità io vi dico che non vi è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, per amore mio e del Vangelo, il quale ora, in questo tempo, non ne riceva 100 volte tanto, case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi. Ecco la prospettiva esistenziale, insieme a persecuzioni. E nel secolo a venire, la vita eterna. Ecco la prospettiva escatologica, come si dice, come dicono i teologi. La vita eterna nel secolo a venire. Fratelli e sorelle, non è una prospettiva mozzafiato? Eppure ne parliamo così poco. Perché abbiamo questo sciocco tabù della morte che ci è stato passato dalla nostra generazione. Verrà il tempo, fratelli e sorelle mie, in cui voi avrete visto più anni di quelle colline lassù. Quando quelle colline saranno spianate dal vento, noi saremo ancora lì, voi sarete ancora lì. Il tempo in cui su di voi saranno passati milioni di secoli, avrete visto nascere, morire universi, eppure sempre giovani, sempre nel pieno vigore delle vostre membra e della vostra mente, ogni mattina adorerete nella presenza di Dio Onnipotente. Nei saloni della casa del nostro Dio continuerete per sempre a trovare pace e ristoro. E meditando sul valore delle ferite di Gesù, voi conoscerete sempre più profondamente, abbracciandole insieme con tutti i santi, la larghezza, quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Nella prospettiva delle cose ultime, la prospettiva escatologica appunto, il valore del regno di Dio si rivela in gran parte della sua grandezza, gran parte. Ma non tutta la sua grandezza, non tutta. Anzi, cari miei, per quanto esaltanti siano queste prospettive, quella esistenziale e quella escatologica, questo ancora non è nulla in confronto alla terza prospettiva sulla ricchezza del tesoro del Regno dei Cieli. La terza prospettiva le riunisce, le completa e in ultima analisi gli dà il vero valore. Anzi, vi dico più di più, che se voi cercate il tesoro del regno di Dio solo nella soluzione dei vostri problemi esistenziali, nella pace e nella gioia, non passerà molto tempo che perderete sia la pace che la gioia. Se la cercate solo lì, non la troverete. Se voi cercate il tesoro del regno di Dio solo nella vita eterna, nel cielo, scoprirete che a passeggiare sulle strade d'oro della Gerusalemme celeste ci si può anche annoiare alla fine dei conti. Sì, perché il vero punto è che il vero valore del regno dei cieli non è la risoluzione dei nostri problemi qui sulla terra, sebbene sia la risoluzione dei problemi qui sulla terra. Non è nemmeno la vita eterna, anche se davvero nel regno dei cieli troviamo davvero la vita eterna. Il vero tesoro, ciò in cui risiede il valore del regno dei cieli, è la persona del re. È il re. Il vero tesoro del regno dei cieli, colui per mezzo del quale, e in vista del quale, secondo Colossesi capitolo 1, sono create tutte le cose, colui che è l'immagine del Dio invisibile, colui che ha riconciliato tutte le cose con Dio con il sangue della sua croce, quelle sulla terra e quelle nel cielo, colui nel quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati, Gesù Cristo nostro Signore. Lui è la misura del valore del regno dei cieli. Lui è la sostanza del perché il regno dei cieli è così immensamente prezioso. Gesù è il tesoro nascosto nel campo. Gesù è la perla di gran prezzo. Senza Gesù tenetevi il cielo. Senza Gesù tenetevi le strade d'oro. Tenete per voi le 12 porte di perla. E che mi importa dei 12 fondamenti di pietre preziose della Gerusalemme celeste? Che mi importa dei 12 troni? Datemi Gesù, colui che è morto per riconciliarmi con Dio. Datemi Gesù, che mi chiama amico, che mi chiama fratello, che mi ha creato figlio di Dio. Dopo la prospettiva esistenziale sul valore del regno dei cieli, anche al di là della prospettiva escatologica sul valore del regno dei cieli, noi abbiamo un bisogno assoluto, ultimo, della prospettiva più autentica sul valore del regno dei cieli. E la prospettiva più autentica è quella che individua il valore del regno dei cieli nella persona del Re. E ora, perché è così necessario il distacco dai beni? Il povero si è dovuto spogliare dei suoi beni, il ricco si è dovuto spogliare dei suoi beni per conquistare il regno dei cieli. Perché? Il ministero terreno di Gesù è stato fatto di due fasi. C'è stata una prima fase in cui Gesù ha fatto un grande lavoro per raccogliere intorno a sé della gente, e ci è riuscito, tanta gente. E una seconda fase in cui Gesù ha fatto un grande lavoro per mandare via tutta questa gente, la maggior parte di loro. All'inizio invitava tutti: venite a me voi tutti che siete stanchi e carichi. Ma a un certo punto in Luca capitolo 14 troviamo questo passaggio. Ora molta gente andava con lui, ed egli, rivolto verso la folla, disse: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, sua moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e persino la propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Ognuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Il motivo per cui è necessario il distacco dai propri beni per conquistare il regno dei cieli è lo stesso principio che sta alla base del primo comandamento: non avrai altri dei nel mio cospetto. Se davvero vogliamo il Re, se davvero vogliamo Gesù, dobbiamo renderci conto che Egli pretende da noi un amore esclusivo. Il nostro Dio è un Dio geloso, che si chiama il geloso. Se uno ama padre o madre più di me, non è degno di me. Figuriamoci se uno ama la sua casa più di me, il suo lavoro più di me, i suoi hobby più di me, il telefonino più di me, il computer più di me, la palestra più di me, la telenovela più di me. Gesù sapeva che le cose di cui la nostra vita è piena sono come la carta moschicida: ci metti la zampa sopra e sei perduto. C'è stato un momento nella vita della Chiesa in cui i cristiani ben intenzionati hanno creduto che l'unico modo per prendere sul serio le parole di Gesù fosse ritirarsi dal mondo, andare a vivere in una comunità separata, senza membri dell'altro sesso, senza diversivi, con pochissimi conforti materiali, concentrati sulla preghiera, sullo studio e sull'adorazione. E qualunque cosa pensiamo di quest'idea, quello che è sicuro è che nessun cristiano della generazione degli apostoli ha vissuto in quel modo, nessuno, se non per periodi limitati di ritiro spirituale. Quello che sappiamo del Nuovo Testamento invece è che i cristiani del primo secolo, compresi gli apostoli, compresi i profeti, lavoravano, studiavano materie secolari, si sposavano di solito, allevavano figli, avevano rapporti con le autorità civili, svolgevano attività mercantili, facevano anche il soldato, qualcuno di loro. Oggi però, se i cristiani evangelici non corrono il rischio di cadere negli eccessi della vita monastica, non corriamo questo rischio, non abbiate paura. Non è quello il rischio che corriamo noi. Noi invece corriamo il rischio di cadere negli eccessi di una vita troppo mondana. Troppo mondana. Eppure sarebbe difficile, non sarebbe difficile trovare l'equilibrio giusto, basterebbe ascoltare Gesù Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Se un'attività, un impegno, un piacere, uno svago, un dovere o un piacere entrano in concorrenza con Gesù, sappiamo cosa fare. Ci sono città di mare dove l'estate, la domenica mattina, la frequenza dei culti risente del fatto che la gente preferisce andare al mare piuttosto che andare al culto. E quindi d'estate le chiese si svuotano. Secondo voi Gesù che cosa ne pensa? E ho parlato di una città di mare perché questa non è una città di mare, così nessuno si sente in imbarazzo. Ma noi ce la poniamo la domanda se per caso non stiamo distogliendo da Gesù parte dell'energia, del tempo, della forza che lui vorrebbe per sé. Che significano per noi le parole amerai il Signore il Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente? Hanno qualche potere nell'indirizzare efficacemente il modo come spendiamo il tempo, i soldi, le cose a cui pensiamo in modo prevalente? Le parabole del tesoro nascosto e della perla di gran valore suscitano un'altra domanda, l'ultima di questa mattina. Come possiamo mostrare in modo evidente, trasparente, il grande valore del Vangelo nella nostra opera di testimonianza e di evangelizzazione? Questa è una domanda rilevante oggi, perché se noi oggi andiamo a portare il Vangelo, speriamo di portare il Vangelo alle persone, le persone devono capire che è qualcosa di valore. Come possiamo comunicare il senso del valore? Come possiamo produrre in chi ascolta questa reazione di gioia di fronte alla scoperta di un tesoro, una gioia così grande da far considerare una perdita trascurabile la vendita di tutto il resto? In altre parole, come possiamo mostrare a tutti il valore di Gesù, il nostro tesoro nascosto del campo, la nostra perla di gran valore? Ci sono almeno due livelli di risposta a questa domanda. Il primo livello è questo: naturalmente non possiamo, ovvio, noi non possiamo farlo. La carne e il sangue non possono ricevere le cose dello Spirito di Dio, così questo dice la Scrittura. E perché un peccatore arrivi a capire che Gesù è il tesoro più prezioso che possa trovare nell'intero universo, è necessaria un'opera dello Spirito Santo che noi non possiamo simulare, che noi non possiamo riprodurre. Però c'è anche un secondo livello di risposta, ed è questo: che se noi non possiamo fare nulla per sostituire lo Spirito di Dio, c'è sempre per noi qualche possibilità che possiamo ostacolare lo Spirito di Dio. Questo lo possiamo fare, sì, questo sì. E come? Come possiamo oscurare la verità del valore immenso del Regno dei Cieli? Come possiamo impedire agli altri di rendersi conto del grande valore del tesoro del Vangelo che noi portiamo? Molto semplice. Li ostacoliamo se noi per primi siamo dubbiosi sul valore del Vangelo. Se noi per primi lo siamo. Supponiamo che noi per primi non abbiamo realizzato il valore del Vangelo nella sua prospettiva esistenziale. Noi, per primi, se siamo cristiani pieni di paura, che cosa possiamo offrire a degli increduli ugualmente pieni di paura? Loro non dormono la notte perché sono impauriti dall'avvenire, e noi anche. Se voi foste uno di loro, dareste ascolto a qualcuno come noi? Io no. Se siamo cristiani tristi o insoddisfatti, come possiamo pretendere che qualcuno corra a vendere tutto quello che ha per la gioia di aver trovato il tesoro che abbiamo trovato anche noi? Come possiamo pretendere che gli altri lo facciano? Qualche settimana fa ero dal barbiere a farmi i capelli, non questa volta, quella prima, quella precedente. E lui mi parlava del fatto che fra pochi anni sarebbe andato in pensione. Dice: io fra pochi anni vado in pensione. Un paio d'anni, mi ha detto. Gli ho detto: sei contento? No, dice, non sono contento. Non è un bel traguardo. Ah, sì, perché si invecchia e si è più vicini alla morte. Non sono discorsi che si fanno dal barbiere di solito, eh? Eravamo solo io e lui. E gli ho risposto, sai che anche io sono più vicino ai 60 che ai 50, però io penso che il meglio deve ancora venire, perché io sono un credente. Glielo dicevo, però vi dico la verità, in quel momento ero combattuto, soffrivo. Soffrivo perché sapevo, e forse anche il suo spirito sentiva quella, che quello spirito di tristezza che lo tormenta a lui, ogni tanto si fa vivo anche con me. Ogni tanto si diverte anche con me. Noi però, cari fratelli e sorelle, non dobbiamo essere soggetti a quello spirito. L'efficacia della nostra testimonianza dipende criticamente dalla nostra capacità di rinnovare ogni giorno la gioia che ci ha spinto a vendere tutto quello che avevamo per comprare il campo dove abbiamo trovato quel tesoro. E quello spirito si può perdere. Alla chiesa di Efeso, all'angelo della chiesa di Efeso scrivi: io conosco le tue opere, le tue fatiche, ma ho questo contro di te, che hai perso il primo amore. Hai perso il primo amore. Noi dobbiamo esercitare questa autorità che Cristo ci ha dato di calpestare serpenti e scorpioni, e noi possiamo calpestarli senza che il loro veleno ci faccia del male. Questo è il concetto. Calpestate uno scorpione a piedi scalzi e vedrete. Calpestate una vipera a piedi scalzi e vedrete che cosa vi succede. Ma dice Gesù: io vi ho dato il potere di calpestarli senza che il loro veleno vi faccia del male. Questo è il concetto. Non è che dobbiamo andare in giro a te, ta, pa, pa. Beh, non è che questo è il concetto. Il concetto è che noi ci troviamo nella nostra vita a camminare su questi serpenti e scorpioni, ma questi serpenti e scorpioni non ci fanno alcun male, perché l'autorità ce l'ha data Gesù. La nostra testimonianza, l'efficacia della nostra testimonianza, dipende criticamente da questo. Potremmo non aver approfondito anche, né sviluppato, la nostra consapevolezza del valore del Vangelo nella prospettiva escatologica, e questo, anche questo sarebbe un ostacolo nella nostra testimonianza. Paolo parlava del cielo e della sua bellezza. Stefano parlava del trono di Dio. Pietro parlava della sua esperienza della trasfigurazione. Le persone hanno bisogno di qualcuno che parli loro del cielo come della propria casa. E noi invece condividiamo con questa generazione lo sciocco tabù della morte e ne parliamo meno possibile. Ma, fratelli e sorelle mie, il danno più grosso che noi potremmo fare alla testimonianza del Vangelo sarebbe se non fossimo capaci di esprimere, di verbalizzare la gioia per aver conosciuto il Re. Che alto privilegio essere l'amico del Re. Che fortunato destino essere entrato in intimità con la mente più nobile, col cuore più puro, con lo spirito più profondo dell'universo. La maggior parte di coloro che cerchiamo di accompagnare a Cristo non capiranno fino in fondo, all'inizio, questo aspetto del tesoro dell'Evangelo. Una mente che si sta appena allontanando dal peccato che è nel mondo sarà attirata in primo luogo dalla prospettiva di poter dormire serenamente la notte. Molti hanno bisogno, prima di tutto, di questo, una bella dormita. Di poter provare un po' di riposo nei tormentati rapporti con i propri familiari non convertiti, nel proprio ambiente di lavoro, è tutto naturale. Ma una persona che appena si sta avvicinando alle cose dello Spirito ha bisogno di trovare dei credenti profondamente, intimamente soddisfatti del loro rapporto col Salvatore. Persone piene di gioia, purificati dalla presenza di Cristo nella persona dello Spirito Santo. Hanno bisogno di questo. Per via di tempo, dice Paolo, dovreste essere maestri e invece avete bisogno che vi si insegnino ancora i rudimenti. dovremmo essere maestri, fratelli e sorelle, per via di tempo. Vogliamo essere maestri? Vogliamo essere questo tipo di credente? Io penso che il fatto che Gesù scelga noi o qualcun altro per raggiungere i perduti dipende dalla nostra capacità di essere quel tipo di credente. Gesù a volte sceglie persone, chiese, con cui io non sono d'accordo su moltissime cose che fanno, su moltissime cose che pensano e anche su moltissime cose che credono. Ma Gesù li sceglie. Perché? Perché hanno questa gioia qua. E così possono comunicarla. Noi abbiamo bisogno di trovare questa gioia, di rinnovare questa gioia, di comunicare questa gioia, perché il Signore decise di scegliere noi per portare il Vangelo a un mondo che ne ha disperato bisogno. Che gioia aver trovato il tesoro nascosto nel campo, la perla di gran prezzo. Lasciamoci dominare da questa gioia. Facciamo che questa gioia sia il sottofondo costante della nostra vita. Dal punto di vista esistenziale, escatologico, scusatemi per queste parole difficili, ma ora ve l'ho spiegato. Sapete di che parlo? Parlo di milioni di secoli in cui dobbiamo pensare, noi adoreremo il nostro Signore. E soprattutto dal punto di vista più autentico, che è quello di aver conosciuto il Re di questo Regno dei Cieli. Celebriamo la Santa Cena stamattina e celebriamola con gioia, con gioia, la gioia di aver conosciuto questo Re che ci ha dato un appuntamento. Io non la mangerò più, non berrò più il frutto della vigna con voi finché non sia compiuto nel Regno dei Cieli. Crediamo alle parole di Gesù? Pensiamo che parlasse a vanvera? No. Parlava perché sapeva di che cosa stava parlando. E noi attendiamo quel momento. E nel frattempo siamo gioiosi perché tutte le nostre fatiche, tutte le nostre pene, tutti i nostri guai li possiamo scaricare sulle sue spalle. Amen. Amen. Amen.